La radio, la voce della tua città. Radio Centro Fiuggi.
Come preannunciato, eccoci all'appuntamento con Spazio Fiuggi Viva. Abbiamo questa mattina in studio due rappresentanti, il massimo rappresentante che è la capogruppo consigliare della Fiuggi Viva, Martina Innocenzi, e il presidente dell'associazione, Marco Privitera. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno Marco. Dunque, uno spazio appunto richiesto dalla Fiuggi Viva sulla nostra emittente, vi ringraziamo. E tra l'altro non era previsto, siamo in diretta video anche sui social, per cui salutiamo e ringraziamo anche chi ci vede e ci segue dalla nostra pagina Facebook. Veniamo a noi. La Fiuggi Viva, come sappiamo, è un gruppo di minoranza del Consiglio Comunale da quasi 3 anni. 3 anni in cui si sono dovute affrontare importanti problematiche di varia natura, dallo spauracchio del fallimento ATF alla pandemia, passando per il rilancio turistico, la crisi economica, e ne abbiamo tantissime, l'elenco è lunghissimo. Alcune volte siete stati d'accordo con le scelte dell'amministrazione Baccarini, ma molte volte no. Martina, ci piacerebbe conoscere il vostro punto di vista sull'andamento dell'attuale governo comunale, praticamente ormai a quasi 3 anni dalla loro carica.
Grazie Consuelo per la domanda e per lo spazio, e buongiorno a tutti i radioascoltatori e a chi ci sta seguendo sui social. Ma io non sono abituata a fare bilanci, soprattutto in un contesto come il nostro, nel quale tendenzialmente i bilanci poi saranno chiamati a farli i cittadini nel momento appunto in cui si tornerà al voto, e quindi fra due anni. È chiaro però che a noi, che abbiamo appunto scelto di candidarci a rappresentare la città, spetta anche il compito un po' di tirare le somme, no? Dei primi provvedimenti e delle scelte che hanno in questo contesto messo in campo a livello amministrativo. Ora, fare bilanci in questa fase è molto complicato, perché tolto diciamo l'anno 2019, che di fatto è stato l'unico anno in cui possiamo misurare un po' quelle che sono state le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale, siamo entrati poi in una condizione di straordinarietà imposta dall'emergenza sanitaria. Però penso che alcune considerazioni vadano fatte, innanzitutto sul ruolo che noi abbiamo scelto di svolgere, perché si può decidere di stare in campo e quindi di svolgere l'attività di opposizione in tante maniere. Si può stare in consiglio comunale decidendo di essere contro a prescindere su qualunque tipo di proposta e di azione che viene messa in campo, oppure, e questa è la scelta che noi dall'inizio abbiamo scelto di fare, anche perché il risultato elettorale è stato talmente appaiato, talmente diciamo ha consegnato uno scenario talmente complesso che ci imponeva la responsabilità appunto di stare su questa lunghezza d'onda, e quindi cercare appunto di dare il nostro contributo sempre e comunque. Lo hai detto tu, molto spesso ci siamo trovati in contrapposizione con l'amministrazione, ma lo abbiamo sempre fatto in maniera costruttiva e mettendo comunque sempre agli atti dei consigli comunali che si sono svolti quelli che erano i nostri contributi anche concreti a tutta la discussione che è stata fatta. Ora, la dico sempre con una battuta, ho avuto modo anche di farla al sindaco questa battuta, è un'amministrazione molto fortunata, questo perché, e lo dico veramente con il sorriso, ma perché ci vuole anche un po' di fortuna quando si amministra questo senza dubbio, la
fortuna
mole.
Fortuna o capacità, Martina, scusa?
La fortuna sicuramente serve, e poi si deve ovviamente appaiare con la capacità, no? Di mettere a frutto la fortuna che si ha, no? E quindi devo dire che la mole di finanziamenti che in questi 3 anni l'amministrazione ha ricevuto, anche l'attenzione da parte di molti privati che stanno decidendo di fare degli investimenti su Fiuggi, penso al Palazzo Fiuggi così come all'Hotel Centrale, è chiaro che rappresentano una congiunzione abbastanza importante e favorevole per questa amministrazione. È chiaro che dentro questo scenario bisogna poi saper cogliere e anche avere la capacità di fare un cambio di passo. Io segnalo che alcune delle questioni che hanno portato alla fine dell'esperienza amministrativa precedente, per esempio la scarsa condivisione, l'incapacità di costruire anche tavoli di concertazione che in qualche modo coinvolgessero anche le forze di opposizione, poi in realtà è stata di fatto portata avanti con continuità anche da questa amministrazione. Questa forse è la critica più importante che mi sento di fare all'amministrazione Baccarini, e lo dico anche sulla scorta di questa fase di emergenza sanitaria. Perché? Perché in questa fase era richiesta una concertazione più ampia. Noi siamo in una condizione di straordinarietà in cui amministrare è complicatissimo, questo non lo nega nessuno, è complicato per questa amministrazione, lo sarebbe stato anche per noi. Però poi c'è la capacità di decidere come si vuole affrontare una determinata fase, e noi più volte abbiamo chiesto anche di costruire una sorta di cabina di regia che in modo permanente gestisse questa fase di emergenza della città, proprio perché ci sono momenti in cui le divisioni non servono. In questa città, a maggior ragione, noi riteniamo che non sia questo e non sia mai il momento delle divisioni a prescindere, ma sia invece il momento di mettere insieme le forze, perché poi più teste a ragionare comportano anche la costruzione di soluzioni nell'interesse della città, più condivise e più aperte alla partecipazione di tutti.
Martina, sì. Scusami, tu sei stata un'altra dei candidati a sindaco, sì. No? Insomma, in quello stesso anno. Lo avresti fatto tu, fossi stata sindaco?
Assolutamente sì, io avrei costruito le condizioni per intanto avere una comunicazione con i capogruppo di opposizione costante, perché credo che sia giusto, ragionevole, soprattutto nella fase in cui siamo stati in lockdown totale e in cui questa amministrazione ha dovuto anche assumere delle scelte importanti, e io lo dico, insomma, la nostra città è stata molto colpita dall'emergenza sanitaria e purtroppo molti cittadini non hanno vinto la battaglia contro il Covid, e quindi credo che questo esigesse una necessità di condivisione e anche di trasparenza, perché a me dispiace poi aver dovuto molto insistere anche per avere questo tipo di comunicazione che adesso fortunatamente e giustamente il sindaco sta facendo relativamente ai casi che di volta in volta ci sono nella nostra città. Però segnalo che per arrivare a questo abbiamo avuto un atteggiamento un po' ostativo all'inizio, no? Sembrava quasi che questa pandemia riguardasse solo Fiuggi, e quindi per tutelare l'immagine della nostra città in qualche modo si preferisse non dire quanti casi, quando invece siamo in una condizione che purtroppo sta coinvolgendo un pianeta intero.
È anche vero, Martina, che siamo stati i primi, insomma, ad avere il primo caso, e comunque
purtroppo
c'è stata,
sì,
l'emergenza di agire immediatamente.
Assolutamente, ma su questo non c'è dubbio, ma infatti la critica più che altro è proprio relativa poi alle argomentazioni che ci sono state dette, quando invece abbiamo detto che era necessario comunicare in maniera costante con la città. La città in una condizione di questo tipo va rassicurata da diversi punti di vista, da quello dell'emergenza sanitaria, che è la prima questione, perché chiaramente qui il primo punto è tutelare la salute, questo è un diritto costituzionalmente garantito e a noi tutti spetta farlo. L'altro elemento è anche rassicurarla sulla prospettiva, cioè qui, e lo vediamo oggi, lunedì torneremo in zona arancione, e questo comporta anche la consapevolezza che non siamo usciti dal tunnel, e quindi ci vuole attenzione, ci vuole comunicazione costante con la città, e questo in una prima fase purtroppo non è stato fatto. Adesso è necessario farlo, ma lo ribadisco, sarebbe importante avere una concertazione più ampia anche con le forze di opposizione, perché dopo l'emergenza sanitaria, che speriamo di superare subito anche con le vaccinazioni, ci sarà l'emergenza sociale ed economica, e questa città veniva già da una fase molto complicata, e a noi spetterà non limitarci ad applicare soltanto i provvedimenti che arrivano dalla regione, dal governo, ma metterci a tavolino e ragionare su soluzioni di sostegno vere alle categorie economiche e sociali, e nonché a tutti quei cittadini che in questo momento hanno perso anche il lavoro, e quindi ci sono interi nuclei familiari che in questo momento hanno difficoltà anche a reperire le risorse primarie per portare avanti la propria famiglia. Okay. E noi di questo ci dobbiamo preoccupare, interessare e soprattutto trovare soluzioni.
Farci carico. Ok, questo è l'aspetto, diciamo, della gestione pandemia dell'amministrazione, sì. Baccarini, per tutto il resto?
Ma per tutto il resto diciamo che essendo poco il tempo che abbiamo a disposizione, stiamo un po' sulle macro questioni, e io partirei intanto dalla stagione turistica imminente, ecco. Io su questo mi sento anche qui purtroppo di fare una critica. Lo scorso anno noi avevamo fatto una serie di proposte, anche diciamo se stavamo in una condizione ancora di emergenza sanitaria come ci stiamo adesso di fatto, ma avevamo chiesto di prevedere tutta una serie di servizi servizi che in qualche modo potessero potenziare, no, l'offerta turistica anche in un'ottica di attività all'aperto che una città come la nostra ci consente e abbiamo la fortuna, no, di poterlo fare. In quell'occasione c'è stato un atteggiamento attendista, cioè vediamo cosa succede, che cosa ci verrà consentito di fare, e siamo arrivati tardi mentre tutto il comprensorio intorno a noi si era attivato per costruire questa tipologia di servizi. Quest'anno, dopo che abbiamo fatto anche il tavolo con la Regione, legato chiaramente a tutta la vicenda Acque Terme Fiuggi, su cui torneremo dopo, è chiaro che è stato anche evidenziato e sottolineato la necessità di stare su quella che appunto sarebbe stata e sarà l'imminente stagione turistica. Anche in questo caso siamo in ritardo, però noi abbiamo chiesto in tempi non sospetti, cioè parliamo praticamente già dalla fine della precedente stagione, noi abbiamo detto: non arriviamo alla prossima stagione, anche se dovesse, diciamo, ancora essere in campo questa emergenza sanitaria, facciamoci comunque trovare pronti, quindi costruiamo tutta quella serie di servizi. A oggi, nonostante una richiesta anche da parte del gruppo consiliare di commissione turismo, non abbiamo ancora ricevuto nessuna convocazione prima di tutto e nessuna notizia rispetto a quello che è stato definito il cosiddetto piano ponte, che è appunto quello che accompagnerà questa stagione turistica prima della privatizzazione di ATF. Allora, in questo senso noi chiediamo all'amministrazione intanto di convocare in tempi strettissimi questa riunione delle forze consiliari, ma anche allargata chiaramente alle categorie economiche e sociali della città. Dentro questo noi protocolleremo in settimana anche un documento di proposte, alcune, diciamo, le riepilogo velocemente perché sono cose che abbiamo già presentato lo scorso anno. Avevamo, per esempio, innanzitutto non ci possiamo permettere un'altra stagione con la Fonte Anticolana chiusa, cioè è assolutamente escluso che questo possa accadere. L'anno scorso ci è stato detto che era in virtù della conservazione di un equilibrio di bilancio, quest'anno ci è stato detto che sì, apriamo, però se la Regione ci dà i fondi per aprire, cosa che, no, intanto bisognerebbe avere un progetto per aprire, poi eventualmente si possono chiedere fondi e accedere a quelli che sono i finanziamenti aperti a tutti i comuni della Regione, perché non è che la Regione finanzia un comune specifico su un piano turistico. Quindi abbiamo detto di innanzitutto riaprirla, coinvolgere le associazioni sportive a maggior ragione nell'ambito di questa emergenza sanitaria, in cui le associazioni sportive e culturali sono state profondamente danneggiate, palestre, piscine chiuse, teatri chiusi, sono tutti elementi che hanno di fatto bloccato attività che vorrei dire hanno anche un indotto dal punto di vista lavorativo, quindi è chiaro che costruire una condizione, una sorta di parco, palestra all'aria aperta con tutta una serie di attività e la costruzione a fianco a questo di un vero e proprio pacchetto famiglia, dove c'è l'offerta sia per i bambini, e quindi fare un centro estivo anche diviso per fasce d'età, lo scorso anno avevamo anche, insomma, avanzato delle proposte in maniera molto articolata. Dentro questo chiaramente costruire anche un pacchetto che si rivolga alla nuova offerta che Fiuggi deve dare. C'è tutto il mondo dello smart working che ormai associa allo smart working la vacanza, cioè quale migliore destinazione se non Fiuggi per costruire un pacchetto dove, individuando delle aree, penso alla biblioteca, al centro storico, al golf, alla stessa Fonte Anticolana e Fonte Bonifacio, cioè individuare delle aree dove io, che sto effettuando attività di smart working, anziché stare a Roma, soprattutto durante la stagione più calda, decido di venire a Roma e magari ti applico la scontistica perché tu vieni a Fiuggi a fare la tua vacanza lavoro direttamente stando a Fiuggi, quindi hai degli spazi dove poter accedere al wifi, avere una stampante a disposizione, quindi lavorare e allo stesso tempo nel pomeriggio, per esempio, fare delle attività di carattere ludico, ricreativo, quindi col coinvolgimento appunto delle associazioni sportive, costruire tutta una serie di prodotti turistici in questo senso. Avevamo detto anche di fare la bike line temporanea sul percorso di quella che sarà la pista ciclabile urbana, sulla quale ancora oggi non si capisce bene se questi lavori partiranno o non partiranno. Dentro questo abbiamo anche preso contatti con chi sta organizzando la Divina Commedia nei borghi, c'è quindi anche una possibilità, visto che c'è l'anno dantesco, diciamo, e quindi ci sono una serie di attività che si stanno mettendo in campo. Abbiamo anche contattato chi organizza questo tipo di manifestazione, c'è anche una disponibilità eventualmente, nonostante siano state chiuse le iscrizioni, ad accogliere la città di Fiuggi dentro questa programmazione. Io credo però che tutto questo debba essere anche un po' il frutto frutto di una condivisione e di un ragionamento complessivo. Cioè, qui noi siamo tutti al lavoro nell'interesse della comunità, non certo per tutelare interessi personali o carriere personali. Per cui, siccome noi avevamo un progetto, abbiamo un progetto per questa città, metteteci nella condizione di metterlo a disposizione della città, perché poi se diciamo ragioniamo in questo senso, penso che un servizio lo facciamo un po' a tutti, e quindi questo per quello che riguarda l'imminente stagione.
Quindi dal punto di vista, ecco, cioè non ve lo tenete chiuso nel cassetto, volete
assolutamente
condividerlo?
Assolutamente no,
città.
Ma noi Consuelo abbiamo sempre agito in questa maniera, cioè quelle che sono state le nostre proposte noi le abbiamo sempre messe al servizio e dell'amministrazione, perché poi è quella che è di fatto a mettere in atto poi i provvedimenti per poterle realizzare, e dall'altra parte ovviamente a disposizione della città in maniera conseguenziale. Certo. Ovviamente è chiaro che dentro questo poi questo percorso di concertazione e condivisione che abbiamo già attuato, lo abbiamo visto con l'accordo di programma, ci sono anche macro questioni che andrebbero affrontate. Bene, è arrivata qualche giorno fa la convocazione di una riunione nella quale verrà presentato a tutto il Consiglio Comunale, alle categorie economiche, il bando pubblicato dalla Regione Lazio sulle destinazioni turistiche. Molto bene, perché questa è una grande occasione, tra l'altro ci sono fondi importanti su questo bando qui, che di fatto andrà a tracciare intanto quegli ambiti territoriali, i famosi distretti turistici sui quali tra l'altro si è molto impegnata la nostra concittadina Sara Battisti in consiglio regionale, e sarà un'occasione per capire dove vogliamo portare questa città, che poi è la discussione cardine che noi dovremmo fare rispetto appunto a quella destinazione turistica famosa che dovrebbe comprendere non solo il nostro prodotto per eccellenza, ma anche tutta una serie di servizi a corollario. E poi c'è la questione ovviamente Pala Congressi, sulla quale anche qui abbiamo più e più volte chiesto di cominciare a ragionare sia sull'attività di promozione e anche sull'attività di gestione, perché è interessante capire qual è la volontà di questa amministrazione rispetto a quell'asset. E aggiungo, anche in funzione della pandemia, sarebbe interessante anche capire che destinazione d'uso deve avere quella struttura, perché è chiaro che il congressuale come l'abbiamo conosciuto fino a oggi probabilmente non sarà più lo stesso, comunque subirà una trasformazione come tutto il mondo che ci circonda. Certo. Perché siamo all'interno di un cambiamento epocale globale, che o sappiamo cogliere oppure rischiamo di perdere l'ennesimo treno, che poi i cambiamenti sono una grande occasione se li si sa sfruttare, se non li si sa sfruttare chiaramente diventano l'ennesimo treno perso, e non credo che noi ci possiamo permettere di perdere un altro treno. Allora anche lì forse il fatto che sia di fatto una scatola vuota e quindi non vincolata già ad una destinazione d'uso oggi è una grande risorsa. Io personalmente, ma questa è una faceva parte anche di quello che era il nostro programma elettorale, valuterei anche il coinvolgimento di federazioni sportive, per esempio tutte quelle attività, la scherma, gli scacchi, che in questo periodo tra l'altro grazie a delle serie TV di successo hanno anche una certa un certo riscontro positivo, tutte quelle federazioni che fanno attività che lì dentro potrebbero essere svolte, il biliardo, insomma ce ne sono una marea. Ecco, sarebbe opportuno che il nostro assessore allo sport cominciasse a fare anche un'attività di questo tipo, cioè cominciare a ragionare se quello spazio può essere proposto per quel tipo di attività. E infine c'è la questione privatizzazione. Su questo intanto siamo in attesa di capire quale sarà la destinazione del golf, che come sapete avrà un percorso diverso rispetto all'imbottigliamento e alle terme. E su questo vengo all'accordo di programma. Su questo mi viene da fare innanzitutto una prima considerazione. Intanto, perché ho sentito insomma sia in consiglio comunale ma anche poi articoli, comunicati che sono usciti dopo, di questo asse di ferro, accordi tra il PD e Baccarini, abbracci mancati, cose di questo tipo. Ecco, io vorrei dire una cosa, cioè l'elemento e il momento in cui un consiglio comunale riesce ad arrivare su un tema così importante ad una condivisione ampia è un elemento di ricchezza per una comunità. E dietro questo non è necessariamente detto che ci sia chissà quale tipo di costruzione o chissà che tipo di accordo, semplicemente c'è chi si è letto le carte, ha cercato di dare un contributo positivo, e la Fiuggiviva devo dire che in questo da un anno a questa parte, oltre ad aver richiesto il coinvolgimento della regione attivo, perché segnalo che noi siamo partiti con l'amministrazione che diceva noi andiamo avanti indipendentemente dal fatto che la regione avvii o meno il processo di rinnovo delle concessioni minerarie, e questo per spiegarlo anche ai cittadini, cioè l'operazione di privatizzazione ha un valore se c'è il rinnovo delle concessioni minerarie, cioè la ciccia vera di quello che noi stiamo mettendo sul mercato sono le concessioni minerarie, tant'è che c'è un elemento che poi attraversa tutti gli studi che i vari advisor hanno fatto in questi anni, quindi da quelli fatti durante l'amministrazione Martini a quelli del commissario e a quelli di Baccarini, che dice una cosa: se voi volete privatizzare e privatizzare con il massimo del valore questa azienda, è chiaro che avete bisogno di garantire che appunto ci sia il rinnovo delle concessioni minerarie. Allora, il primo passo che è stato fatto è stato esattamente questo, cioè fare un percorso di coinvolgimento delle forze di opposizione, e devo dire che in questo la Regione, in particolare la sensibilità della nostra consigliera regionale Sara Battisti, ha fatto sì che questo percorso si svolgesse in questa maniera. Siamo partiti in un modo, perché tutti ricorderanno qual era la proposta di questa amministrazione, non devo ricordarla io, ma siamo arrivati a sostenere di fatto una proposta che è molto più vicina a quello che era il programma elettorale della Fiuggi Viva, quindi con un lotto che di fatto terrà insieme le terme e l'imbottigliamento. Abbiamo garantito che il bene primario, quindi le concessioni minerarie, resteranno un bene pubblico per altri 30 anni, e questo non era scontato, dovuto, eccetera, eccetera, come si è sentito in questi giorni. Abbiamo, rispetto alla proposta iniziale di accordo di programma, anche garantito una velocizzazione dei tempi, quindi sarà possibile comunque, grazie a questo strumento dell'accordo di programma, procedere subito alla pubblicazione del bando senza dover aspettare la fine dell'iter di rinnovo delle concessioni minerarie. E in più abbiamo introdotto un elemento nuovo, che è quello di valutare insieme alla Regione Lazio la possibilità di integrare i servizi all'interno dei nostri parchi con nuove convenzioni sanitarie. Quindi in questo momento c'è anche una discussione, uno screening aperto con il contributo della Regione Lazio, per valutare anche in relazione a quelli che saranno i fondi che arriveranno con il Recovery Fund relativamente appunto ai servizi sanitari. Ecco, io credo che questo abbia dato un segnale importante innanzitutto alla città, perché se noi oggi privatizzeremo, e adesso a noi opposizione spetterà il compito di valutare quelli che saranno gli atti che prenderà l'amministrazione, resta che su tutti i provvedimenti assunti prima, sui quali chiaramente ci siamo espressi in Consiglio Comunale, resta la nostra perplessità, la nostra contrarietà, ma su questo abbiamo già avuto modo di approfondire, quindi non è che questa cosa modifica il nostro atteggiamento nei confronti dell'amministrazione. Noi siamo abituati ad esprimerci dopo aver letto le carte, dopo aver studiato, approfondito, e a valle di quello diamo il nostro contributo.
Padroni dell'argomento. Martina, il tempo sta scappando praticamente, di argomenti ce ne sarebbero tanti, però prima di passare la parola al Presidente, volevo farti chiederti una cosa. Sì. Qualche giorno fa avete inoltrato la richiesta di convocazione della Commissione Consiliare, sì, come prima detto, tra i vari punti di cui avete chiesto di discutere, oltre al piano ponte, il percorso di privatizzazione del golf, la promozione e gestione del Palazzo Congressi, come hai detto, e c'è una voce che mi interessa, di cui insomma vorrei che ne parlassi: chiarimenti in merito alla presunta attivazione di una conduttura di acqua Fiuggi presso il Palazzo Fiuggi. E se tu l'hai scritto qua, allora non sono solo chiacchiere di paese?
Ma allora, mi fornisce un assist interessante, perché questo episodio che è accaduto e che ci ha portato poi a scrivere questa cosa nella richiesta di convocazione è un po' un vizio che abbiamo a Fiuggi, no? Perché molto spesso poi, quando non c'è chiarezza e trasparenza nella condivisione delle informazioni, no? Lo penso anche relativamente a Piazza Spada, su cui, se mi dai la possibilità, vorrei dire due cose. C'è questa cosa per cui se non si spiegano bene le cose, i passaggi che si stanno facendo, si dà vita a questo chiacchiericcio, no? Che poi alimentato genera soltanto danno. Allora, questo elemento della conduttura al Palazzo Fiuggi è emerso in una commissione che abbiamo svolto qualche tempo fa alla presenza di Mirko Gabin, che è il direttore generale di ATF. Ora, dentro quella discussione, il consigliere Martini aveva chiesto appunto se Mirko Gabin non c'era, né il sindaco e né nessuno, diciamo, che potesse in qualche modo così chiudere quella conversazione lì. Ha chiesto appunto questa cosa al direttore generale, che ci ha risposto che lui non ne sapeva nulla e che comunque, se ci fosse stata una conduttura, ce ne saremmo accorti, perché probabilmente ci sarebbe stato lo scavo a terra per fare questa conduttura, che è una risposta di per sé, no, abbastanza leggera. Cioè, dubito che un direttore non sappia se effettivamente stiamo o no concedendo l'acqua ad un privato. Comunque, diamo atto che prendiamo per buona, diciamo, questa cosa, ma continua questo chiacchiericcio, ragione per cui noi abbiamo deciso che fosse opportuno approfondire, anche per capire, perché se poi non è così, almeno si esce fuori e si dice, certo, smettiamola di veicolare informazioni false, perché non è questo. Ora, siamo in attesa, nel senso che noi ad oggi, richiesta quella commissione, non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro.
Quindi siamo fermi al chiacchiericcio.
Siamo fermi al chiacchiericcio attualmente. Ecco, okay. La stessa cosa vale per Piazza Spada, e vengo alla questione dei lavori fatti in città. Allora, io da qualche giorno ho più di qualche sollecitazione di cittadini che mi dicono: ah, ma stanno facendo il pavimento a Piazza Spada, adesso cambiano il pavimento a Piazza Spada. Legittima preoccupazione, perché quello è un pavimento che ha un valore, lo sapete meglio di me, e quindi è giusto che soprattutto sulla piazza principale si faccia un ragionamento anche lì di condivisione, perché poi l'errore di fondo rispetto a questi lavori che sono stati fatti, va sempre bene quando vengono aperti i cantieri nelle città, quindi non fraintendete quello che voglio dire, però forse avrei provato a volare un po' più alto, no? Cioè provare a capire, non semplicemente di togliere San Pietrini e risistemarli, ma avrei provato anche a capire in che modo la messa in sicurezza poteva coniugarsi anche col tipo di visione che si ha anche di specifici quartieri. Quindi io personalmente, insieme all'amministrazione, se avessimo vinto le elezioni, avrei fatto anche un lavoro partecipato e raccontato anche alla città rispetto ai lavori da fare. Penso per esempio a Casa Vetere, dove andrebbe fatto un ragionamento molto ampio. Quella è una strada di collegamento, è una strada dove ci sono vari servizi, è una strada che quando l'assessore allo sport si deciderà a fare la gara, forse vedremo il centro sportivo non più abbandonato in quelle condizioni, ma forse a servizio della città di nuovo. C'è il cimitero, quindi è una strada che sulla quale deve essere fatto un ragionamento. Oggi lì si fa fatica a passare con due macchine che si incontrano, e questo è un tema che ci si deve porre quando si fanno lavori di messa in sicurezza, solo per fare qualche esempio. Su Piazza Spada noi abbiamo fatto un accesso agli atti, perché anche lì a un certo punto è apparso un mattone di gres poggiato su un vaso. Ora, soprassiedo, diciamo, sulla modalità, perché se si vuole rifare la piazza principale del paese non si lascia un mattone poggiato su un vaso come se qualcuno se lo fosse dimenticato dopo aver chiuso un cantiere, ma si dovrebbe illustrare quello che lì si vuole fare, primo. Secondo, se c'era questa volontà, bisognava e bisognerebbe coinvolgere la città, perché parliamo di una delle due piazze principali della nostra città. Terzo, noi abbiamo fatto un accesso agli atti nel quale è stato richiesto se sia prevista la sostituzione della pavimentazione, e ci è stato risposto no, non c'è nessuna richiesta di parere, non c'è al momento una variante che appunto preveda la, queste sono cose scritte da diciamo da chi è deputato a rispondere all'accesso agli atti, ma semplicemente lì dai vari progetti che sono stati fatti c'è la risistemazione di alcune parti della pavimentazione attuale. Però ora l'invito, visto che diciamo invece so anche da parte di membri della maggioranza che invece c'è la volontà di fare questo tipo di attività di sostituzione della pavimentazione, cerchiamo di farlo in maniera trasparente, perché cambiare la pavimentazione della piazza principale significa decidere la destinazione d'uso che si vuole dare a quella piazza. Non è semplicemente togliamo un mattone e mettiamo un altro, e questo vale per tutti i lavori che si fanno. Fare i lavori in una certa maniera significa avere o non avere la visione di una città, di dove stai portando la città. Non sono semplicemente togliamo il San Pietrino e mettiamone un altro, non è questo. Allora, siccome è stato annunciato che sono arrivati altri 2,5 milioni di euro da spendere in questo senso, quindi per la messa in sicurezza, non sto qui a dire di chi è la paternità, perché non è questo il tema, è inutile, diciamo, poi ognuno facciamo politica, quindi è normale che chi riceve i fondi dice che è tutto merito suo, ma questo ci sta, fa parte del gioco delle parti, perdonatemi il gioco di parole, però è importante almeno su questi 2,5 milioni cerchiamo di fare un lavoro di concertazione e condivisione.
Cioè, mi chiedo, con il ruolo che occupi, non hai la possibilità di visionare proprio
i progetti? Assolutamente sì, ma io faccio,
perché a noi risulta io la faccio, sostituzione del pavimento.
Attenzione però, noi facciamo un intervento che è però successivo, cioè succede quando di fatto l'intervento è già stato programmato. Cioè in noi quello che stiamo chiedendo è altro, cioè avviare un'attività che sia preliminare alla realizzazione dei progetti. Cioè noi la discussione la vorremmo fare prima di arrivare a vedere i progetti già realizzati, questo è il punto. Se però si sceglie di fare sulla base di indicazioni che non si sa bene da chi arrivino, perché sì, abbiamo messo chiaramente tutti gli esperti e chi del settore a realizzare i progetti e via dicendo, ma quello che a noi interesserebbe però è fare una discussione prima di arrivare alla realizzazione dei progetti, cioè dove vogliamo portare la città, che tipo di lavori servono per portare la città in quella direzione. Questa è una discussione che si continua a non fare, quindi sì, mettiamo l'asfalto, facciamo, cioè noi avevamo fatto anche tutta una serie di proposte a garanzia della città in questo senso, valutare per esempio con i gestori dei sottoservizi, penso alla CEA o al gas, se sono previsti interventi importanti, corposi, a parte le rotture per le perdite legate al gelo, certo, o altro. Avevamo detto attenzione perché rischiamo di rifare le strade su tutta la città e poi magari arriva CEA che ci dice dobbiamo rifare tutta la fogna di questa strada, che significa aver buttato via. È stato fatto questo lavoro? Punto di domanda.
Aspettiamo le risposte.
Sì.
Grazie Martina.
A te, Consuelo.
Innocenzi. Ed ora Marco Privitera, la Fiuggi Viva ha alle spalle una vera e propria associazione, un'associazione politico-culturale, quindi non è solo politica. Quindi Marco Privitera ne è il presidente. Quali sono gli scopi di questa associazione? E visto che non abbiamo tanto tempo, unisco le due domande. Qual è stato il percorso finora intrapreso e le prospettive e i progetti futuri?
Sì, sarà molto breve. L'associazione è stata costituita in virtù del risultato elettorale che abbiamo ottenuto e quindi la gente ci imponeva a continuare il nostro progetto politico. Abbiamo avviato così una campagna di tesseramento. Oggi la Fiuggi Viva vanta più di 200 tesserati e, come hai anticipato tu, è un'associazione politica culturale. Sulla parte politica l'associazione si è messa a disposizione ai consiglieri comunali, quindi fa un lavoro certosino insieme a loro. Sulla parte culturale l'associazione ha fatto varie manifestazioni. Sulla parte politica c'è stata un'assemblea pubblica su ATF, c'è stato un incontro con il presidente sulla mobilità con la CECI, c'è stato un incontro con l'assessore al welfare e agli enti locali, l'assessore regionale Troncarelli, dove qui abbiamo anche fatto una mozione sul tema delle dipendenze. Oggi ancora stiamo aspettando solamente azioni concrete da parte dell'amministrazione. E poi c'è tutta la parte culturale. La parte culturale, c'è stata la presentazione di un libro, Il Grande Inganno, con Marianna Aprile, sulla quale abbiamo trattato un tema importante, la violenza delle donne. Poi abbiamo regalato l'albero di mimosa alla città, abbiamo la plastic free, sulla plastic free anche insieme alla collaborazione con la Benetton, abbiamo regalato tutte le bottiglie ai ragazzi. E anche qui è stata fatta una mozione sugli oneri concessori di Acea, dove qui abbiamo detto se si poteva, quei soldi potevano essere destinati a un'area cane oppure ai parchi pubblici. E anche qui è stata approvata all'unanimità. Poi c'è stata la raccolta di firme per la proposta dell'educazione civica e la giornata della salute a Piazza Spada e abbiamo fatto. Poi purtroppo c'è stata la pandemia, quindi lì ci siamo dovuti fermare con le manifestazioni pubbliche. Però abbiamo continuato a lavorare, sulla piattaforma digitale e abbiamo lavorato insieme ai tre consiglieri comunali e adesso ripartiamo con la campagna di tesseramento e staremo sempre al fianco dei consiglieri, nostri tre consiglieri comunali, che fanno sempre un grande lavoro.
Bene, grazie Presidente. Insomma, una Fiuggi Viva impegnata a 360 gradi, da come abbiamo capito, soprattutto ecco, un grande impegno per la città, sia politicamente che culturalmente, dal punto di vista dell'educazione ambientale, insomma, certo. Un bel lavoro, Martina, devo dire.
Assolutamente,
anche,
assolutamente sì, però noi abbiamo scelto di farlo dall'inizio, in cui abbiamo appunto deciso di rappresentare la città con un nostro progetto e, come dire, anche stando all'opposizione cerchiamo di portare avanti, insomma, il nostro programma elettorale. Devo dire che forse qualcosina l'abbiamo anche fatta comunque, quindi credo che questo sia un elemento importante, no? Che caratterizza anche la capacità e la scelta, no? di fare opposizione in una certa maniera. Noi abbiamo scelto di farla così perché a noi interessa che questa città abbia quello che merita, e quindi se possiamo fino all'ultimo minuto correggere, addrizzare, dare il nostro contributo, noi lo faremo sempre.
Sempre la massima allerta, insomma. Da
assolutamente.
Ok, è tutto per questo spazio richiesto dalla Fiuggi Viva. Ringraziamo la capogruppo consigliare Martina Innocenzi e il presidente dell'associazione Fiuggi Viva, Marco Privitera.
Grazie a voi e grazie a chi ci ha seguito.